alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Eccoci dunque nuovamente in compagnia degli Argonauti, sbarcati a Lemno, in questa isola singolare, popolata da donne e pervasa dal cattivo odore. Gli Argonauti evidentemente superano insomma questa difficoltà e diventano loro i compagni delle Lemniadi, anzi Giasone con Ipsipile concepisce dei figli e tornata normale la situazione di Lemno, gli eroi si imbarcano nuovamente sulla nave Argo e si avviano verso il Mar Nero. Verso il Mar Nero fanno tappa in una città che si chiama Cizico, e questa città è nella Propontide, una regione il cui nome vuol dire in qualche modo di fronte al mare, vicino al mare. Nella Propontide ci sono degli amici degli Argonauti. L'eroe che abita la città di Cizico, con poca fantasia si chiama Cizico anche lui, e conosce da lungo tempo Giasone, sono amici, sono stati ospiti reciproci in passato, fanno una grande festa, bevono, si ubriacano, festeggiano l'arrivo di questi stranieri, anche se questa scena è sempre un po' sotto la spada di Damocle, l'angoscia di una popolazione selvaggia che abita lì nei pressi e che si chiamano Pelasgi. Gli abitanti di Cizico temono sempre un'incursione dei Pelasgi, e lo stesso Cizico ne parla ripetutamente con Giasone. Finita la festa, si va a dormire, la mattina dopo la nave Argo riparte, ma dopo qualche ora di navigazione Tifi, il favoloso timoniere, si addormenta, perde la rotta. La nave viene ricondotta dalle correnti fino a Cizico. E a Cizico avviene una cosa stranissima. Loro sbarcano, però né gli Argonauti riconoscono gli amici della sera prima, né gli abitanti di Cizico riconoscono più gli Argonauti. Allora gli abitanti di Cizico temono che siano arrivati i temutissimi Pelasgi. E gli Argonauti, che si vedono aggrediti con lance e spade, reagiscono. Si scatena una sanguinosissima battaglia e Giasone addirittura ammazza il suo amico, il re Cizico. Dopodiché, quasi per magia, è come se si dissolvesse una nebbia. Insomma, i due gruppi di contendenti improvvisamente si riconoscono e piangono, perché scoprono di essersi scontrati fra amici, fra uomini che la sera prima avevano fatto in comune il banchetto, avevano bevuto insieme, che è una cosa che per i greci era di straordinaria importanza. Strano fenomeno, perturbante, quasi da film dell'orrore. E ci siamo vicini se pensiamo che è un fenomeno perturbante, perché questo evento così singolare era stato prodotto dall'intervento di un dio che si chiama Pan. Chi è Pan? Pan è il dio dei boschi, dei luoghi selvaggi, è il dio degli animali selvaggi, è il dio del caprone. Insomma, è un dio abbastanza inquietante e perturbante, il quale ha anche il potere di creare le allucinazioni. In altre parole, quello in cui sono caduti gli abitanti di Cizico e gli Argonauti è un tranello di Pan, ovvero sia un fenomeno di panico collettivo, come dicevano i greci. C'era stato un fenomeno di panico, tutti avevano perso la bussola, avevano perso le coordinate, e sotto il potere del potentissimo dio Pan, dopo aver perduto il cervello, si erano scontrati fra loro e si erano uccisi. Finita l'emergenza di Pan, si erano riconosciuti. Ripartiamo adesso da Cizico, dove è avvenuta questa stranissima, singolarissima scena, questo scontro popolato di panico, e adesso con la nave Argo e con gli Argonauti ci avviamo verso la terra dei Bebrici, in Bitinia, sempre sul Mar Nero. Qui gli Argonauti sbarcano a terra e stavolta tocca a Polluce. Perché tocca a Polluce? Dunque, Polluce dei due gemelli, Castore e Polluce, è il pugilatore. Il caso vuole che là, nella terra dei Bebrici, ci sia un personaggio che si chiama Amico, il quale è convinto di essere un grandissimo pugile, e quindi sfida Polluce ad una gara di pugilato. La gara è molto feroce, molto dura, perché Amico è bravo, insomma è uno che il pugilato lo conosce bene, però di fronte a Polluce soccombe. Soccombe, ma in un modo strano, soccombe perché viene colpito al gomito. Spesso questo accade con gli eroi del mito, che hanno, non solo del mito greco, che sono sì forti, fortissimi, però hanno un punto debole. Per esempio, tutti ricorderanno che Achille aveva un punto debole nel tallone, perché la madre, Teti, che lo aveva immerso nelle acque dello Stige per renderlo immortale, l'aveva acchiappato per un tallone quando era piccolo, e quindi quella parte lì non era stata bagnata. E così il fortissimo Aiace aveva un punto debole che era sotto l'ascella, e quando il poveretto deciderà di uccidersi, è una storia che sicuramente racconteremo più avanti, e voleva gettarsi sulla sua spada, non riusciva a morire, riuscì a morire solo al momento in cui si infilò la spada sotto l'ascella. Il punto debole di Amico, o Amico che dir si voglia, era il gomito, e quindi quando Polluce finalmente lo colpisce al gomito, Amico crolla e l'incontro è perduto. Si riparte naturalmente, perché questo è un viaggio per nave pieno di avventure e non si può stare troppo nello stesso punto. Si riparte e adesso si va verso la Tracia. La Tracia è già una terra remota, una terra di confine, anzi al di là del confine per i greci, è un luogo dove abitano decisamente dei barbari. Dei barbari che hanno costumi strani, che fanno paura, e dove avvengono anche cose strane. Dunque, in Tracia, a Salmidesso, gli argonauti incontrano un indovino cieco. Questo indovino cieco si chiamava Fineo. Fineo non si sa bene perché fosse cieco, alcuni dicevano però che lo avevano accecato gli dei, o forse anche gli stessi argonauti, qui i miti poi si moltiplicano nelle loro varianti, perché aveva a sua volta accecato i figli su istigazione della sua nuova moglie. Le matrigne sono sempre cattive, e sono cattive anche nella mitologia greca. È curioso che i latini chiamavano la matrigna noverca, cioè la nuova, la donna nuova, però ci mettevano questo suffisso erca, che è abbastanza peggiorativo, insomma, che faceva capire che non avevano nemmeno loro molta fiducia nelle matrigne. È un classico topos questo, un luogo comune, questo della matrigna cattiva. Allora, la matrigna cattiva aveva stimolato Fineo ad accecare i suoi figli, lui lo aveva fatto, ma gli dèi lo avevano immediatamente punito e avevano accecato anche lui. Fineo, l'indovino cieco, sarebbe per la verità un personaggio chiave, perché lui potrebbe spiegare agli argonauti in che modo proseguire nel loro viaggio. Spesso nei racconti mitici o nei poemi epici i viaggiatori, coloro che compiono un viaggio per nave, si fermano a chiedere la rotta a qualche indovino. Lui lo farebbe volentieri di dare queste informazioni agli argonauti, ma prima deve chiedere una cosa: vuole essere liberato dalle arpie. Chi erano le arpie? Le arpie erano delle creature alate, come le sirene, di cui parleremo tra poco, perché tanto con gli argonauti praticamente si percorre tutta la mappa della mitologia greca. Dunque, erano come le sirene, ma tanto quanto le sirene erano belle e seducenti, tanto le arpie erano brutte e ripugnanti. Una volta Eschilo, nelle Eumenidi, le descrive in un dipinto, in un quadro, e le descrive per dire: volete immaginarvi le Eumenidi? Ecco, le Eumenidi sono proprio come le arpie, ma senza le ali. Ora, se si pensa che le Eumenidi erano le divinità del sangue, della vendetta, quelle che perseguitavano gli omicidi e che scatenavano dentro di loro il terrore o la follia, come capiterà ad Oreste, ecco, forse ci si fa un'immagine di come erano le arpie, quindi creature assolutamente ripugnanti. Come se non bastasse, queste arpie avevano anche la cattiva abitudine di avventarsi sulle mense degli uomini e di insozzarle con i loro escrementi. Quindi erano creature brutte, crudeli e profondamente ripugnanti. Sembra che il povero Fineo in pratica non riuscisse mai a imbandire una tavola, perché arrivavano subito queste arpie e combinavano il disastro. Un po' come nelle città, diciamo, quando ci sono quelle orde di storni che si piazzano tutte in uno stesso luogo, su uno stesso albero. Ecco, le arpie facevano esattamente la stessa cosa. Queste arpie dunque torturavano Fineo, gli impedivano di vivere. Lui chiede che per favore gli argonauti provvedano a liberarlo dalle arpie. Ma come si fa? Semplice. Se all'interno della ciurma si ha anche due gemelli alati, come Calais e Zete, diventa abbastanza facile. Basta semplicemente ordinare loro, quando arrivano le arpie per compiere il loro turpe compito, basta semplicemente dirgli di inseguirle, di scacciarle e possibilmente di ucciderle. Questo avviene, in effetti. Calais e Zete cominciano a inseguire le arpie, le scacciano lontane, una di esse muore, poi il mito al solito si diverte a mutare, trasformare il racconto in varianti differenti, dirà in alcuni casi che muoiono tutte, in altri che si rifugiano in un'isola lontana, ma insomma Fineo è finalmente liberato dalle arpie. Non basta però, perché la strada, diciamo, è ancora lunga e le tappe da percorrere, tutte tappe meravigliose, sono molte. Adesso, liberato Fineo dalle arpie, bisogna attraversare le rocce Simplegadi. Le rocce Simplegadi hanno questo nome complicato, ma che vuol dire semplicemente le rocce sbattenti. Dunque dovete immaginare due enormi rupi, le quali hanno questa caratteristica. Improvvisamente si chiudono fra di loro, sbattono fra di loro, e la sventurata nave che stava attraversando quello stretto viene schiacciato. Nessuno era mai riuscito fino a quel momento ad attraversare le rocce Simplegadi. Dunque gli argonauti, a bordo della nave Argo, si avviano verso il mare spumeggiante delle Simplegadi, terrorizzati all'idea che a un certo punto, sul più bello dell'attraversamento, queste rocce si chiudano e distruggano per sempre la loro nave, schiacciandoli. Gli studiosi del mito, soprattutto quelli dell'Ottocento, si sono divertiti a fare delle ipotesi sulla nascita di questo mito delle Simplegadi. Qualcuno diceva deve essere stato l'incontro di un marinaio greco o dei marinai greci con gli iceberg. Gli iceberg in effetti possono rassomigliare a grandi rupi che si muovono e si chiudono, si aprono e si chiudono fra loro. Ipotesi possibile, ma non credo che ci sia bisogno di essere così realisti per comprendere il significato di un racconto mitologico. Dunque noi teniamoci fermi al fatto che siamo nel regno della fantasia, e nel regno della fantasia le rocce possono sbattere, allargarsi, restringersi quanto vogliono. Come si fa a attraversare le rocce Simplegadi? Beh, ci vuole, diciamo, una buona dritta. Bisogna che qualcuno ti dica come fare. Le Simplegadi non stanno soltanto nel racconto degli argonauti, anche nel folklore europeo questo tema ricorre molte volte, e quasi regolarmente colui che riesce a superare le rocce Simplegadi, o perlomeno queste rocce che si sbattono, è un uccello. È un uccello il quale scopre che esattamente a mezzogiorno c'è un punto in cui le rocce si fermano. A mezzogiorno si ferma tutto, no? Si fermano anche le ombre. Spariscono le ombre. A mezzogiorno, infatti, dicevano gli antichi, compaiono i fantasmi e gli spiriti, perché non si possono più distinguere dai comuni mortali, perché non ci sono più ombre, quindi anche chi non proietta ombre può essere sbagliato per un uomo. Il mezzogiorno è un momento magico. In questi racconti di folklore, dunque, accade che l'uccello a mezzogiorno riesca a passare in mezzo alle Simplegadi, o comunque a queste rocce che fra loro sbattono, e in genere si porta via cosucce da poco, tipo l'acqua dell'immortalità o meraviglie di questo genere. Stavolta gli argonauti non devono andare a prendere nessuna acqua dell'immortalità, devono solo attraversare questo difficile passaggio. Però l'uccello compare anche nel racconto degli argonauti, e questo uccello è una colomba. Gli argonauti infatti vedono che questa colomba riesce a attraversare il passaggio, salvo che ci lascia la coda. Insomma, se la cava con poco questa povera colomba, poteva morire, invece perde semplicemente le penne della coda. A questo punto Giasone vede che le rocce si stanno nuovamente aprendo. A tutta forza infila la nave dentro il terribile stretto e riescono, seppure di misura, a passare il difficile stretto delle Simplegadi. A quel punto accade una specie di miracolo. Le rocce Simplegadi si fermano. Infatti, nel mito è spesso tutto governato da destini misteriosi, il fato, vaticini. Era stato predetto che le rocce Simplegadi avrebbero continuato a sbattere fra loro fino al momento in cui una nave non fosse riuscita a superarla. La nave riesce a superarla e le Simplegadi a questo punto si fermano per sempre. Evidentemente dobbiamo immaginare che da qualche parte ci fossero, anzi da più parte, ci fossero delle grandi rupi separate semplicemente da un strettissimo braccio di mare, di cui si raccontava, vedi, queste erano le Simplegadi che un tempo sbattevano fra di loro e invece adesso non sbattono più perché da qui sono passati gli Argonauti. Siamo giunti ormai con la nave Argo nei pressi della Colchide, la meravigliosa terra misteriosa in cui gli Argonauti finalmente sbarcheranno per cercare il Vello d'Oro. Ma per esplorare la Colchide noi dovremo aspettare domani. Io vi do appuntamento adesso alle 8 della sera di domani, sempre su Radio 2. Grazie.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.